La giornata di Gesù che Marco ci sta descrivendo, che era iniziata domenica scorsa nella sinagoga di Cafarnao, si conclude oggi nella casa di Simone. Ci sono i primi quattro chiamati da Gesù, Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni, c'è Gesù e finalmente c'è anche una donna. Questa è l'immagine della Chiesa nella casa di Simone. La casa è il nostro luogo. La Chiesa cristiana non è la sinagoga, non è il luogo sacro, non è questo luogo sacro. La Chiesa cristiana è la casa. La casa è il centro della vita e della comunità. E al centro della casa non c'è il libro santo da spiegare. Noi non siamo la religione del libro. Al centro della casa c'è una persona che ha bisogno della nostra solidarietà. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Gesù, abbiamo sentito, la prende per mano, la risuscita. L'italiano traduce la fece alzare. Egeiro è il verbo della risurrezione. La risuscita per che cosa? Ed ella gli serviva. La risuscita per il servizio. Questa è la risurrezione di cui tutti abbiamo bisogno, sempre. È una risurrezione che dobbiamo continuamente rianimare nella nostra vita, nelle nostre giornate. Alzarci per servire. È il servizio che è portato avanti per tutta la vita, perché l'espressione verbale è all'imperfetto. Li serviva, cioè un'azione iniziata che dura nel tempo, mentre tutte le altre sono al passato. Si avvicinò, la fece alzare, la febbre la lasciò. Un'azione che è iniziata ed è finita. Il servizio non finisce mai, perché è l'immagine stessa di Gesù. Quando dovrà definirsi, lui stesso dirà: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Questi quattro discepoli domenica scorsa erano stati chiamati a seguire Gesù. Oggi, nella casa, nella comunità cristiana, la donna diventa diacono. Servire in greco è diaconeo, ed ella li serviva, ed ella faceva la diacona. C'è bisogno di fare dei sinodi per capire che le donne possono diventare diacono? C'è già scritto da 2000 anni. Li serviva. Lei è la quinta discepola. Dopo i primi quattro chiamati, lei si auto-ordina diacona proprio attraverso il gesto del servizio. È la prima volta nel Vangelo di Marco che esce questo verbo importantissimo, servire. E l'esempio è proprio una donna che diventa il centro del gruppo, permettendo così che la casa possa vivere bene. La commensalità, il mettersi a disposizione, il sedersi bene e assieme attorno al tavolo, è quello che permette alla comunità di sentirsi tale. C'è qualcuno che prepara tutto questo, c'è qualcuno che mangia insieme a noi, che essendosi rialzata, essendo risorta. E questo qualcuno è una donna. Non è solo un fatto storico, è la radiografia permanente delle nostre comunità, dove la donna soffre di quella febbre che è la mancanza di spazio, la mancanza di responsabilità, la mancanza di importanza che gli uomini si sono presi. E Gesù la cura da questa febbre, la risuscita, la tocca prendendola per mano. In ebreo era proibito toccare una donna che non fosse la moglie. e lei risuscitata serve. Poi ai piedi della croce ci verrà ricordato di nuovo il gruppo di donne che servivano e seguivano Gesù dalla Galilea, mentre tutti gli uomini, quelli che si sono poi presi il potere, tutti abbandonarono, fuggirono. Un gruppo di donne che dalla Galilea lo seguiva e lo serviva. Seguire in greco si dice ekolouzesan, da cui viene il nostro termine accolito. E servire, dicevo già prima, si dice diaconeo. Accolito e diacono. Gli unici due ministeri istituiti da Gesù. Tutto il resto poi l'abbiamo inventato noi, anche a ragione. Perché la comunità cristiana ha il potere di istituire i servizi che storicamente si rendono necessari nel tempo. Ma questi li ha istituiti Gesù. Il ministero del seguire e del servire, accolito e diacono. Finisce il sabato, venuta la sera, dice il testo, finisce il sabato, inizia il nuovo giorno, la gente può darsi da fare, può muoversi, può lavorare, per sapere che di sabato non si può fare nulla. Ecco perché dopo il tramonto del sole, quando inizia il nuovo giorno, secondo il calendario ebraico, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati alla porta della città. La porta della città era quella porta che introduceva poi alla piazzetta centrale, dove si faceva tutto, si faceva il mercato, si radunavano gli anziani per discutere i vari problemi, si amministrava la giustizia, ci si intratteneva. E Marco qui usa un termine interessante, dice che in questo spazio tutta la città era riunita davanti alla porta. Riunita nel greco di Marco è letteralmente tutta la città faceva una super sinagoga. Sinago, sinagoga vuol dire insieme, riunirsi insieme. Facevano una super sinagoga e lì Gesù guarisce e cura. Capite di nuovo il messaggio di Marco, la sua comunità cristiana, perché quando Marco scrive questa pagina la scrive ai suoi cristiani, non più agli ebrei storici. La sinagoga, cioè il luogo dove ci si trova, dove si può fare esperienza del mistero di Dio, non è più né la sinagoga storica, il luogo sacro, e nemmeno le nostre chiese che non c'erano ancora al tempo di Marco, ma è il luogo della vita, il luogo della vita quotidiana, la piazza. Il sabato è finito, ma la sinagoga continua, cambia semplicemente il luogo, è la sinagoga laica, potremmo chiamarla così, non più lo spazio religioso. Perché la sinagoga laica, cioè questa piazza dove tutto avveniva, la vita quotidiana, questo è il luogo dove nessuno può essere escluso, mentre nel luogo sacro noi escludiamo. Il sacro esclude, permette di entrare chi è puro e fuori chi è impuro. Questa era la sinagoga. Ma questa è anche la nostra Chiesa ancora oggi. C'è chi si è interiorizzata la convinzione di non essere adatto, di non essere degno. Mentre la piazza è il luogo dove tutti passano, questa porta della città di cui parla Marco. Tutti passano, buoni e cattivi, donne e uomini, anziani e bambini, ammalati e indemoniati. Li portavano tutti i malati e gli indemoniati. E Gesù, dice il testo, li curava e scacciava i demoni. È la sintesi dell'attività di Gesù. Lo ripete anche alla fine, andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe. Le sinagoghe sono loro, Gesù non si identifica più nella sinagoga, ma nella piazza, nella vita, nella laicità e scacciando i demoni. Guardate l'insistenza su questo scacciare i demoni, che non sono quei diavoletti di cui sono infarcite le teste anche dei nostri esorcisti. Sono quei condizionamenti che proprio la religione dava. Non a caso domenica scorsa abbiamo visto proprio all'interno della sinagoga c'era l'uomo indemoniato. È la sintesi dell'attività di Gesù, ma questa è anche la sintesi della nostra missione. Noi siamo chiamati nella laicità della nostra vita, cioè nella quotidianità delle nostre relazioni, a guarire, a guarirci e a scacciare i demoni di cui siamo posseduti, cioè tutti quei condizionamenti che non ci permettono di fiorire nella nostra libertà. È la sintesi della nostra missione, è la solidarietà, dove il più piccolo, il più bisognoso, è il centro. Curare. Questa è stata la missione di Gesù e questa è la nostra missione, curare. Quella bella espressione che Francesco usa spesso definendo la Chiesa, un ospedale da campo. Da campo. Non un ospedale, clinica privata, ma da campo, di nuovo la piazza della città dove tutti possono passare. Questa è la nostra missione, lottare contro i condizionamenti causati nelle persone dalle varie forme di ingiustizia, di potere, potere politico e religioso, i demoni. Il religioso che ti chiude invece di aprirti, che ti impaurisce invece di liberarti, che ti fa sentire in colpa invece di farti sentire amato. Questo è il nostro religioso. Per cui abbiamo bisogno continuamente di segni e di benedizioni su tutto e su tutti. Perché non abbiamo ancora capito che la vita è l'unica grande benedizione che benedice tutto. La solidarietà e la lotta per la giustizia sono le due dimensioni di chi vuol seguire Gesù. Difatti Gesù dirà, per questo infatti sono venuto. Quando Simone cerca ancora di usarlo a proprio vantaggio, non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Perché il rischio qual è? Il rischio è proprio quello di ridurre Gesù a una dottrina, a un catechismo, a delle definizioni dogmatiche. Ancora oggi, non solo ai tempi di Gesù, i nostri ambiti sociali, politici, economici, religiosi, sono pieni di questi demoni che conoscono Gesù, cioè che usano molto la parola di Dio, i segni del sacro, rosari, madonne sbandierate. Lo sappiamo molto bene, le società dittatoriali, le società fasciste, quelle più intolleranti, sempre usano Dio. Sempre dicono Dio lo vuole, è volontà di Dio. Sono demoni perché conoscono Gesù, conoscono la sua parola, la usano, ma non lo seguono, come i demoni appunto, che conoscono ma non seguono. La nostra comunità, la nostra sinagoga, cioè la nostra chiesa, deve avere i malati al centro, e Gesù che cura. Cioè la nostra esperienza spirituale dovrebbe essere una terapia. C'è un cammino di liberazione. E la prima di queste liberazioni viene da un'attività che purtroppo nessuno ci insegna, o meglio, ce la insegnano, ce l'hanno insegnata sempre in modo distorto. Siamo al mattino, il calendario ebraico inizia la sera del giorno prima, venuta la sera dopo il tramonto del sole. Al mattino presto Gesù si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Questa è la prima forma terapeutica che dobbiamo imparare, pregare, e non udire le preghiere. Non è chiamare in causa Dio, non è chiedere a Lui di fare quello che dobbiamo fare noi. Marco non ci dice cosa Gesù pregava, qual era il contenuto della sua preghiera, ma ci fa capire perché Gesù pregava. Gesù la pregava in un luogo deserto, ma Simone e quelli che erano con lui lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Costringe, cioè Simone, costringe Gesù a subire la prima delle tentazioni nel Vangelo di Marco che Gesù subisce. Tutti ti cercano. Sei famoso, hai fatto un sacco di segni. Hanno visto in sinagoga cosa hai fatto, hanno visto qui sulla piazza cosa hai fatto. Tutti vogliono te, tutti vogliono la tua forza per i loro interessi, tutti ti cercano. Il risultato del pregare di Gesù è: andiamocene altrove. Ecco cosa serve pregare. A resistere alla classica tentazione del potere, dell'avere, dell'apparire. I tradizionali idoli che sempre l'uomo e la donna avvertiranno dentro di sé. Andiamocene altrove. Per questo sono venuto, per rendere presente il Vangelo di Dio dappertutto, perché dappertutto gli idoli dell'avere, del potere, dell'apparire sono lì continuamente a chiamarti, tutti ti cercano. E andò predicando nelle loro sinagoghe scacciando i demoni. Ripeto, quando Marco scrive questa pagina sta parlando alle sue comunità cristiane di Roma, che rischiano di diventare sinagoghe piene di indemoniati. Cioè di gente che si lascia attrarre dalla tentazione del potere, dell'avere, dell'apparire. E quindi oggi sta parlando a noi questa pagina. Una chiesa che non ci apre, che non ci fa uscire sulla piazza del mondo, una chiesa che rimane autoreferenziale, una comunità, una parrocchia che rimane chiusa su di sé, non è la comunità di Gesù. Siamo venuti al mondo, per questo sono venuto, dice Gesù. E anche noi siamo venuti al mondo non per chiuderci tra di noi, ma per prenderci per mano, come ha fatto Gesù con la suocera. La risuscitò prendendola per mano. Siamo venuti al mondo per prenderci per mano, per imparare a buttare il nostro sguardo al di là del nostro piccolo recinto.